Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei commensali disse a Gesù: «Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio». Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: "Venite, è pronto". Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: "Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, considerami giustificato". Un altro disse: "Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato". Un altro disse: "Ho preso moglie e perciò non posso venire". Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: "Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi". Il servo disse: "Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto". Il padrone allora disse al servo: "Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena". Carissimi fratelli, oggi questo Vangelo è una parola di grande verità, di grande consolazione, per essere una parola molto seria e molto cruda, se vogliamo, fa emergere, fa risplendere l'amore infinito che Dio ha per noi, l'amore testardo che Dio ha per noi e che esplode parossisticamente in un santo parossismo proprio in questo Vangelo. E sono rimasto oggi colpito e affondato dalla prima lettura della messa di oggi, tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, una parola fortissima che è molto legata a questo Vangelo. Dice San Paolo ai Romani, alla comunità dei Romani: "Siamo, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membri gli uni degli altri", cioè sta parlando della comunità. Cos'è una comunità cristiana? Pertanto abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. E ognuno ha la sua grazia, ognuno ha i suoi doni. Quindi, per questo, vivendo i doni, i carismi che Dio dà a ogni persona per edificare il suo corpo, perché il suo corpo sia un sacramento di salvezza, sia un segno credibile, autentico, una testimonianza per il mondo che non conosce Dio. Allora, all'interno di questa comunità, proprio perché ci sono questi doni, proprio perché spira in tutti lo stesso spirito, lo spirito di Gesù Cristo, che manifesta a ciascuno, un aspetto particolare importantissimo, perché il puzzle, perché il mosaico di quella concreta comunità che vive a Talenti, che vive a Palazzolo, che vive a Brescia, che vive a Ferrara, che vive a Nuoro, che vive a Kotakinavalu, che vive a Tokyo, quella comunità specifica, particolare, in quel contesto speciale e particolare, ha dei doni particolari, ha dei carismi particolari, con persone speciali, uniche e irripetibili. E infatti in questa parola di San Paolo appare, in questa lettera, in questo pezzo, in questo brano, appare la parola santi. Abbiate la comunione tra i santi. Qui appare la comunione tra i santi che abbiamo visto, domenica. In questa comunità dove opera lo Spirito di Gesù Cristo risorto dalla morte, in questa comunità che è la comunità dei figli strappati al demonio, strappati alla concupiscenza, strappati alla morte, al sepolcro, e risuscitati in Cristo, battezzati, e che camminano in una vita nuova, La vita secondo lo Spirito Santo, la vita informata, mossa, suggerita, spinta, accompagnata dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù Cristo, accade questo, che la carità, dice, non abbia finzioni. E dice una parola in greco fantastico. L'agape, la carità, l'agape, l'amore cristiano per eccellenza, cioè che non ha paragoni sulla terra, che non c'è eros, teleos, non c'è amicizia, niente. L'agape, l'amore di Dio in voi, l'amore di Dio in voi, l'amore celeste, l'amore che supera i peccati, che va oltre la morte, l'amore più forte della morte, già profetizzato nel Cantico dei Cantici, agape anipocritos, senza ipocrisia, che si oppone all'ipocrisia. Cioè, dice la traduzione italiana, la vostra carità non abbia finzioni, cioè, non sia ipocrita. Adesso questa parola che sempre viene fuori, questa parola dell'ipocrisia, è il nostro vestito, è la tentazione forte, costante, perché con l'ipocrisia l'amore di Dio si spegne. Sull'ipocrisia, su questo vestito ipocrita, la carità diventa eros, diventa altre affettività, diventa possessione, diventa sfoggio, ostentazione, diventa appunto un vestito vecchio che distrugge l'uomo nuovo, che lo copre, lo frustra, lo ferisce. La tentazione grandissima, fratelli, che c'è dietro a questo Vangelo ancora, dietro alla parola di oggi, è proprio l'ipocrisia, è il non conoscersi. Vi spiego perché. Cioè qui appare, in questo Vangelo abbiamo proclamato, appare il vestito ipocrita di chi non si conosce, di quello che è stato chiamato a vivere in questa comunità di cui sta parlando Paolo, ma ha ceduto alla ipocrisia. Tutta l'esegesi che parla di questo Vangelo come, no? Che interpreta giustamente questo Vangelo, no? come l'illuminazione da parte di Gesù, la vicenda del popolo che è stato eletto e ha rifiutato, molti padri lo interpretano così, ma di questo stiamo parlando, sta parlando di noi, sta parlando di me, di te, come presbitero, sacerdote della Chiesa, di una comunità concreta, e tu che stai camminando in una comunità concreta, tu che sei chiamato a essere cristiano, che sei stato battezzato, che hai avuto doni e doni, parola, sacramenti, i carismi, che fai parte di un corpo, del corpo di Cristo vivente e vittorioso sulla morte. Il demonio come ti può strappare a questa missione, alla grazia infinita di questa missione? Come può strapparti il demonio? Con la ipocrisia, facendoti uscire dalla volontà di Dio, facendoti uscire come Esaù per perdere la tua primogenitura, perché il demonio non può sopportare che tu sia stato chiamato, che tu sia stato tra i moltissimi chiamati. Dice, un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. La tela di fondo è questa beatitudine, come una voce fuori campo, uno dei commensali, uno di chi sta, di quelli che stanno nel banchetto eucaristico, quello che... Ricordate all'inizio, Gesù è andato a casa di questo fariseo, ancora siamo lì, a mangiare il pane, cioè a donarsi. È uno che si sta cibando di Cristo, uno che sta vivendo il memoriale del suo mistero pasquale, uno che sta pregustando la vita eterna qui sulla terra, e dice beato chi mangerà il pane nel regno dei cieli. Cioè, se già qui è così stupendo, se già qui la mia vita è così cambiata, se già la mia vita qui è così gustosa, così saporita, così meravigliosa, anche con un cancro, anche con un fallimento, anche con un problema, beato, cioè pieno, completo, totale, senza mancare di nulla, chi questo pane lo mangerà per l'eternità nel regno dei cieli. Allora Gesù dice, ah sì? È perfettamente vero. Allora ti spiego, spiego a te, cristiano, spiego a te che sei chiamato a gustare il pane nel cielo. Come vanno le cose? Le insidie che ci sono, le tentazioni che ci sono, gli attacchi del demonio che mira la tua primogenitura. Tuo figlio sta male perché il demonio ha preso di mira la sua primogenitura. Tu stai male, tutte le crisi che hai, tutte le crisi che hai, tutte le sofferenze che tu hai e che io ho, sono parte dell'attacco costante del demonio alla tua primogenitura. Guardate, qui nel Vangelo c'è una cosa che è impressionante, perché dice, allora alla fine, no? Dice, esci per le strade, lungo le siepi, cioè all'ultimo posto, lontanissimo, fuori dalla città. I primi sono andati nella città, gli ultimi sono andati fuori dalla città, agli estremi confini della terra, lontanissimi dalla comunità, dai più lontani, dai pagani. E che dice, e che fai là? Perché lungo le siepi, oltre le siepi, la siepe è la Torah, è la parola, c'è chi va oltre la legge. E che cosa dice? Spingili a entrare. Ma il verbo che è usato greco dice forzarli a entrare. Forzali, una cosa, dice, ma allora non siamo liberi. Allora cos'è qui? Dobbiamo battezzare con la pompa tutti quanti, dobbiamo obbligarli con la pistola. No, 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 non è questo. È un'altra cosa. La seduzione di cui parla il Signore nel libro di Osea. Bellissimo. La sedurrò, la porterò al deserto. Ah, il deserto. Cioè il posto più lontano, il posto dove non c'è vita. Cioè la porterò nella verità. La porto nella verità. La mia amata prostituta, che ha adulterato, che si è venduta, che ha perduto la primogenitura, che l'ha venduta per un piatto di lenticchie. Penso che si è vestito di ipocrisia, che fa parte della comunità cristiana, ma in fondo vive da pagano, penso che dimentica costantemente chi è. Per questo continuamente dice, ritienimi giustificato. Cioè, quello che io faccio, questo è il problema, la schizofrenia dell'ipocrisia che appare oggi nel Vangelo. Io ho altre cose da fare, io posseggo, posseggo, ho comprato un pezzo di terra. La terra? La terra è un terreno, la terra è un dono. La terra è un dono, questo un ebreo lo sa perfettamente. La terra è promessa, tutto è grazia, tutto è opera della provvidenza. Dice, guardati, vedo, c'è tutto, no? Il Deuteronomio, dove dice il Signore, attraverso Mosè, quando sarai entrato nella terra, guardati dal dimenticare cosa ho fatto io per te. E guardati, guai a pensare che tu l'hai acquistata, che tu, grazie ai tuoi meriti, grazie alla tua forza, hai potuto conquistare questa terra. Guardati, perché se succede questo, diventi un idolatra e sono affari tuoi, saranno problemi grossi, morirai, cioè non gusterai il banchetto, quello che dice il Signore oggi. Allora, quest'uomo non è soltanto che ha comprato, non è questo il punto, è molto più profondo. Ha fatto una scelta profonda. Profonda dentro. Ho detto no, l'ho fatto io. Il demonio l'ha ingannato. Io ho comprato, io mi sono, io ho fatto, io. Allora, piano piano dimentichi Dio, dimentichi l'opera di Dio. È sempre il solito inganno. Tu sei Dio, tu l'hai fatto, cioè, sei tu. L'ipocrisia. Cioè, un poveraccio che è stato invitato. Invitato, cioè invitato vuol dire che ti hanno invitato, punto. Cioè, tu stai lì e qualcuno ti ha invitato gratuitamente. Vieni, vieni, ho preparato una grande cena per te. La elezione, no? La elezione di Israele. La elezione di questo, di chi? Di uno che non era neanche un popolo, fratelli. Questo uomo che ha comprato il terreno, che si illude di aver comprato il terreno, stava oltre la siepe. Dice, non avevate nulla. Dio vi ha scelto non perché eravate meglio, anzi non eravate nemmeno un popolo. Figura, cioè non essere un popolo vuol dire orfani, senza radici, senza, come Abramo, no? Senza identità, senza una discendenza, nulla, nulla. il peggio di tutto. I poveri, dice, quando mio padre era una rame errante, mio padre era una rame errante, poi tutto quello dice Ezechiele. Io, quando sono nata, nessuno mi ha lavato, mi ha pulito, buttato lì, figlio non voluto, buttato lì. Questo era Israele. Attenzione a quello che sta dicendo qua il Signore. Attenzione, questi sono loro, questi che stanno oltre la siepe, era lui, ma Dio l'ha scelto, lo ha rivestito della sua santità, ha fatto sedere i più poveri tra i principi, ha fatto queste 12 tribù perché governassero la terra, che fossero il segno del cielo, la sua immagine, la sua somiglianza in mezzo a una generazione che ha perduto immagine e somiglianza di Dio. Questa è lezione. Questa è la grande cena. Cioè la vita divina che la parola creatrice che risuona, il culto, la liturgia che fa di questo popolo, il popolo dell'alleanza, cioè il popolo del Sinai, il popolo dove la cena, cioè la comunione con Dio, è un segno, un sacramento che chiama alla conversione tutti i popoli. Ebbene, dice, no, mi giustifichi, mi giustifico da solo. Io ho avuto diritti, comincio a campare diritti. Siccome ho diritto, siccome, per favore, ritienimi giustificato, cioè mi sono giustificato perché ho fatto io, ho comprato io la terra promessa, io mi sono sforzato, io mi sono impegnato, quindi attraverso di questo giustificami. Tutto quello che dice San Paolo, no? Che sono perfetti, ma hanno dimenticato la gratuità dell'elezione, hanno dimenticato che cos'è la vera giustificazione. E si vantano ora di quello di cui bisogna vergognarsi, la propria carne, dice la circoncisione. La circoncisione, il segno di essere stato messo da parte, santificato gratuitamente, senza nessun merito. No, quello diventa un orgoglio, diventa io ho comprato, io lo devo andare a vedere, tutto quello che significa vedere oggi poi in questa società. Io mi sono fatto, io. Questa ipocrisia e questa schiavitù dell'aver comprato, dell'esserti fatto da solo, dell'esserti sforzato, cioè aver cancellato Dio in fondo. Per cui un religioso diventa esattamente come un pagano, se non peggio, perché ha cancellato Dio in un altro modo, facendosi Dio di se stesso, Dio della sua religione. Dice, giustifico, mi sono giustificato. Come il pubblicano, il fariseo che va al tempio, io ho fatto questo, ci torna a casa non giustificato. Quell'altro che sta oltre la siepe, lontanissimo, quello torna a casa giustificato. Questo ipocrita si giustifica. Giustifica che cosa? Che cosa? Come vuole farsi giusto? Continuo e seguo questo di San Paolo, prima detto, perché è impressionante. Perché chi vive così, allora vive anche il commercio, cioè la relazione, le relazioni, no? Allora tu fai un commercio, dici, ho comprato dei buoi, ho venduto, no? 5 paia di buoi, ho comprato, la parte, no? E ho fatto anche questo. Quello che è un dono, la pienezza, 5 paia di buoi vuol dire ricchezza, sono ricco, lo devo andare a provare, vedere, provare, la concupiscenza che crea, vedere, provare, lo stesso di Eva, che vede, ormai si è fatta Dio, ormai ha accettato di essere Dio, è entrata in questa ipocrisia fondamentale, terribile, originale, la ipocrisia originale, l'orgoglio, allora deve vedere, vede il frutto e lo prova, cioè lo mangia, lo devo provare, devo vedere e provare, che cosa? La mia, io, devo provare il mio io, devo provare la mia capacità, devo continuare, per questo il matrimonio, guarda un po', esce fuori il matrimonio, cioè questi sono i due presupposti per vivere il matrimonio lontano dal banchetto. Come vivi tu il tuo matrimonio, come vivi, come lo vivi, eh? Ah, mi sono sposato, non posso venire al banchetto, cioè in nome, in virtù del tuo matrimonio hai buttato via la tua primogenitura. Ah, vedremo domani il Vangelo cosa dice su questo. Cioè, tu ed io abbiamo fatto questo. Io col mio matrimonio, probabilmente, col mio ministero, che è un matrimonio. Cioè, io uso delle grazie di Dio, dei carismi di cui parlava San Paolo, per me stesso, cioè per uscire dalla comunità. Capite qual è l'ipocrisia profonda? Come vivi tu il matrimonio? Oggi il Signore ti dice, come stai vivendo il tuo matrimonio? Rispondendo ogni giorno alla chiamata di Dio, cioè ascoltando la sua voce, ascoltando il suo servo, che è Cristo, che ti viene a invitare a mangiare di Lui. Oppure ti vuoi gustare la tua moglie con la tua concupiscenza, ti vuoi gustare del tuo matrimonio come tu dici, con la tua vita, con la tua volontà, con i tuoi criteri, denaro, sesso, educazione dei figli, tutto secondo la tua volontà. Dimenticando che quel matrimonio, che quella donna, che quell'uomo ti è stato messo accanto da Dio, l'ha scelto lui, non l'hai scelto tu non hai scelto nessuno. Io non ho scelto di diventare prete, non ho scelto di essere in Giappone. Ah, io mi sono donato, ma che hai fatto? Lo stesso discorso, io ho comprato il campo. Guardati dal dimenticare che ha fatto tutto Dio. Per questo ti forza ad entrare. Perché tu hai perduto tutto. Abbiamo perduto tutto, fratelli, abbiamo perduto tutto. Questo è l'uomo vecchio che riciccia fuori sempre. È sempre lì, è il demonio con l'ipocrisia, sempre cerca di riuscire fuori. E noi gli diamo vita, e noi gli diamo vita, e ascoltiamo. Per questo uomo non gusterà, questo uomo muore, deve morire. Per cui sei condannato alla fame, sei condannato a non gustare, cioè a vivere contro la tua natura, frustrato costantemente. Per questo il tuo matrimonio è una frustrazione. Non perché non ti danno, non ti dicono brava, non dicono quanto è buona la cena che mi hai fatto, come hai stiato bene le camicie. Non per quello. Non perché tu quando torni a casa dico papà, papà, maritino mio, e nessuno ti degna di uno sguardo. Non per quello. Tu soffri perché il tuo matrimonio non è un dono. Perché tu non vedi nel matrimonio l'opera di Dio, l'invito a nozze del Signore. L'invito al suo banchetto, perché tu, attraverso il matrimonio, attraverso il ministero, attraverso la vita, il lavoro, tutto quello che ti è stato dato, tu possa pregustare la terra, possa pregustare la vita, il gioco di Cristo. Allora dice, ti forza, vai, vai, ti annuncia il Vangelo, ti annuncia il Vangelo, e allarga, 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 allarga costantemente questo amore paradossale, impressionante di Dio. E questo che va contro se stesso, perché cosa? Non gusterà mai, quell'uomo vecchio non lo gusterà mai, ma l'uomo nuovo che io ho seminato in te, dice il Signore oggi, l'uomo nuovo che io ho preso dagli estremi confini della terra, quella pecora perduta, io la forzo a entrare, perché so che tu sei una pecora perduta. Allora se ogni giorno tu ti svegli, e io mi sveglio con il demonio che è lì, e ogni giorno in fondo casco in questa ipocrisia, ogni giorno Gesù, Dio, mi forzerà ad entrare. Mi forzerà ad entrare. Questo forzare, questo verbo che dicevo prima, è quello che è usato nei Vangeli per parlare delle sofferenze, delle angosce, le persecuzioni, le malattie, il combattimento escatologico, cioè attraverso la croce mi forza ad entrare. Quindi non è una forzatura ideologica, non è una forzatura di chi ti lava il cervello, di chi ti obbliga con leggi, no, no, o con intimazioni, no, è la forza dell'amore. Ti forza con l'amore, cioè ti umilia, ti fa vedere chi sei veramente, che è l'amore più grande, una malattia, un problema, una sofferenza. La croce che arriva e lì trovi Cristo, come il figlio prodigo, che sta lì alla fine, alla fine, alla fine, oltre ogni legge, sporco dello sterco dei maiali. L'ultimo, perché questo sei tu, questo era Israele, questo sei tu, questo sono io, questi sono i nostri fratelli della nostra comunità cristiana, questa è la Chiesa, ogni giorno, mai, guai se dimentichi chi eri, guai se dimentichi quello che ti ho fatto, quello che ho fatto io per te, la gratuità del tuo amore, guai, non parteciperai al tuo banchetto, per questo è necessario quello che succede, è necessario essere oltre la siepe, essere poveri, ciechi, storpi, essere pitocchi, essere nullatenenti, fallire costantemente, vedere chi siamo, per questo tuo figlio si scappa di casa, per questo una malattia, per questo io sono costantemente incoerente, per questo mi trovo col mio carattere, per questo siamo quello che siamo, per questo la storia, perché con questo possiamo aprire gli occhi e vedere che non abbiamo nessun amore. Dice San Paolo nella prima lettura, E descrive fantasticamente quello che è la comunità cristiana. Com'è possibile che io mi fuggo dal male con orrore? Cioè, odio il male e desidero il bene dell'altro, il bene dell'altro, la bellezza, perché è la stessa parola. Per come posso desiderare quello? Come posso avere questo amore, questa misericordia che mi porta a stimare gli altri più di me? Questa comunità cristiana, questo banchetto che è la primizia del cielo, questa Gerusalemme che scende, bellissima come una sposa, com'è possibile che io lo viva questo? Se non dimentico, se l'ipocrisia non mi prende, se il mio amore è anipocritas, è fuori dall'ipocrisia, è lontana dall'ipocrisia. Per questo posso essere perseverante nella preghiera, potrò essere sollecito per le necessità e bisogni e sofferenze dei fratelli, premuroso nell'ospitalità, potrò vivere, pensare che l'altro è meglio di me. Piangere con lui, ridere con lui, con il fratello, avere gli stessi sentimenti, piegandomi alle cose umili, cioè alla verità, piegandomi alla verità, che io sono ogni giorno, mi sveglio e dico, mamma mia quanto sono lontano, quello che potrò fare oggi, quello che potrò pensare oggi, Signore, no, non mi far pensare cose grandi, dice il Salmo responsoriale, la messa di oggi, sono tranquillo e sereno come un bambino, invitato a questo banchetto, succhiando le mammelle, è divezzato, sazio dell'amore di Dio gratuito, che mi prende sulle spalle, ecco come mi forza a entrare, prendendomi sulle spalle. Chi di voi lascia le 99 per prendere una? Dice, molti, molti, molti erano, era grandissima questa sala, moltissimi, molti chiamati, pochi gli eletti, molti. Allora come devo riempire al mio posto, che c'è un posto per me? Io l'ho perduto, non mangerò, quell'uomo vecchio non può stare lì. Allora allarga a dismisura, adesso sono i paradossi del Signore, no? Cioè dice una pecora, chi è che lascia le 99 per prenderne una? Nessuno, nessuno, ma sai perché? Perché sono tutte perdute e una sola è quella che non è perduta, è il contrario, 99 sono perdute, 99 che stanno nel recinto, dice che non hanno bisogno di essere giustificati, sono quelli che si giustificano da soli. Sono loro le vere pecore perdute. La pecora perduta è Cristo. È Cristo che si è fatto perduto per te, fatto peccato per te oggi, per me, per riportarci al banchetto, per dare vita all'uomo nuovo che c'è in me e morte all'uomo vecchio che si corrompe con l'ipocrisia. Allora questo amore che non è ipocrita è l'amore di Cristo che oggi viene e si fa pane per noi e ci va da ancora una volta questo anticipo meraviglioso del banchetto celeste. Questo e va a creare in noi questo spirito, questo amore che non è umano. Questo è il banchetto, fratello. Gareggiare nello stimarsi, amare l'altro, amare tuo marito, amare tua moglie, amare i fratelli della tua comunità cristiana, amare i tuoi parrocchiani, amare. Io non ho questo amore, fratelli, non so voi. Io, umano, molto friabile, molto che evapora, ho bisogno, ma per avere questo amore, per avere, per ottenere, per acquistare questo amore, per nutrirmi di questo pane che mi fa, che mi trasforma in pane, in amore puro, ho bisogno di uscire ogni giorno dall'ipocrisia, di scoprire che io sono oltre la legge, che sono veramente cieco, storpio, povero. Tutti questi erano quelli che non erano adeguati, che non potevano partecipare al culto, gli emarginati, gli impuri, ecco. Tu ed io siamo puri, impuri, incapacitati, non possiamo, oltre la legge, oltre tutto. Ma Cristo viene oggi, ci carica sulle spalle e dice, io mi sono fatto impuro per te, peccato per te, vieni, vieni amore mio, ti riporto io. Questo è il nostro cammino di fede nella Chiesa, questo è il cammino a cui siamo chiamati ogni giorno, la conversione, tornare con Cristo alla casa, al banchetto, al posto preparato per noi, perché si compie a noi la missione, perché si compie a noi il miracolo della comunità cristiana che dà i segni della fede, l'amore e l'unità che chiamano e salvano questa generazione. Buona giornata.